mi piange il cuore di sfumare i Nine Inch Nails, ma purtroppo quando è necessario è necessario. E perché siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno da Perugia. Pronto, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Sì, e anche noi ti sentiamo molto bene. Allora, senti, con la compagnia precedente abbiamo fatto un'introduzione dell'origine dell'opera a partire dal produttore al consumatore, praticamente, Israele, ma insomma da tutte anche dai rigassificatori, dalla TAP eccetera, fino alle grandi aziende di tutta Europa. Ora invece vorremmo parlare un pochino più in particolare su cosa significa questo progetto sul territorio, di che territorio stiamo parlando, come nasce e come siete nati voi in pratica. Quindi magari parti dall'inizio.
Va benissimo. Innanzitutto un saluto a tutte le compagne e compagni che ci seguono, ci stanno ascoltando. Io vi chiamo appunto da Perugia e quello che provo ad introdurre come elemento di ragionamento è il fatto che questo gasdotto di più di 600 chilometri sia stato diviso in 5 tronconi. Questi 5 tronconi hanno permesso a SNAM di evitare una valutazione di impatto ambientale complessiva dell'opera che avrebbe determinato degli esiti probabilmente diversi, anche alla luce della direttiva Seveso e dell'accumulabilità dei danni potenziali che mette in campo quest'opera, perché questi 5 pezzi, questi 5 tronconi partono dalla Puglia e la Basilicata, il primo pezzo di 190 km da Massafa e Biccari, poi c'è Biccari-Campochiaro, entrambi già in azione dal 2012 e dal 2016, mentre da Sulmona a Minerbio, gli ultimi 3 pezzi che sono Sulmona-Foligno, Foligno-Sestino e Sestino-Minerbio, queste ultime 3 parti sono sul Mona Foligno con una autorizzazione del 2018, Foligno Sestino da autorizzare e l'ultimo pezzo di Sestino Minerbio, quindi Toscana e Emilia Romagna, sono stati avviati i lavori dal 2017 ma non sono assolutamente terminati.
Scusa, per capire un secondo, queste autorizzazioni sono date dalle regioni o sono nazionali?
Queste autorizzazioni sono nazionali, hai centrato il punto, perché era ad un passo dal cadere nel dimenticatoio questo gasdotto per la sua vecchiaia, per il suo essere anacronistico, ma è stato rispolverato ultimamente e è stato considerato strategico. Questa qualifica, diciamo, ha permesso di avvallare tutte i pareri negativi delle regioni e quindi la palla è passata in mano al Presidente del Consiglio.
Del resto siamo in un paese che ha considerato le discariche come strategiche per un lungo periodo, per cui insomma se è strategica la Mondezza, perché non dei vecchi tubi?
Esattamente, poi strategico per chi? Perché sicuramente non sarà strategico per le persone, nel senso che come abbiamo detto prima, la rete nazionale già soddisfa ampiamente il consumo interno, quindi è strategico per aumentare l'esportazione. Questo è il fatto, già stiamo aumentando le esportazioni perché calano i consumi interni, figuriamoci con un raddoppio, insomma, di quello che sarà la capacità di questo gasdotto. Quindi 425 chilometri da fare dall'Abruzzo all'Emilia Romagna con una trincea che loro chiamano fascia di lavoro, ossia dove verranno posati i tubi, di una larghezza variabile tra i 28 e i 18 metri, dai 30 ai 20 metri, invece sono 18 nei boschi, perché chiaramente nelle montagne sarà difficilissimo per loro coordinare la posa di questi tubi, che sono sì modulari, ma la posa viene messa in atto a saldatura completata, quindi vengono interrati tra le nostre montagne dei tubi saldati fuori e posati con una serie di gru che possono essere dalle 4 alle 5 alle 8, non mi ricordo quanto, sui video della realizzazione si vedono, e quindi posare questo tubo con una pressione che trasporta metano, con una pressione mai vista in Italia, perché 75 bar di pressione su un tubo non si sono mai visti, un tubo di un diametro di 1,20 m,
un bar aspetta, ricordiamo agli ascoltatori, un bar è più o meno un'atmosfera all'incirca, sì. Quindi 75 atmosfere
è allucinante, no?
Se cioè, pensiamo che uno pneumatico è a 2 atmosfere, una, 2 atmosfere, insomma, possiamo capire che tipo di pressione.
Esatto. Per questo loro dicono: ah, ma noi mettiamo in campo un acciaio di uno spessore di 16 mm in questi tubi del diametro di 1,20 m, di 120 mm. Ma 1200, scusa, ma la cosa che nasconde, che maschera questi 16 mm è questi 16 mm è la pericolosità sismica delle opere, delle zone in cui che attraverserà, cioè la mappa dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia, l'NGV, fa vedere zone ad alto rischio sismico e si possono esattamente combaciare con quelle del gasdotto. Questo è veramente allucinante, e è allucinante il fatto che la centrale di compressione di Sulmona nella località di Casepente venga progettata a ridosso o sopra, esattamente sopra, una delle faglie sismiche più pericolose d'Italia, essendo quiescente da più di 2000 anni. I geologi attendono una sua ripresa, ovviamente SNAM auspica non questo, però grazie a studi abbastanza artefatti sono riusciti ad ottenere una valutazione sismica approfondita in corso d'opera. Non so, ditemi voi se è una cosa ammissibile che si dica: potete fare gli studi mentre fate i lavori.
Vabbè, sì, intanto ti do l'autorizzazione, poi fai delle integrazioni, qualche cosettina così, ma son dettagli, no?
Esattamente, con una via, con una valutazione di impatto ambientale che ha più di 10 anni, e non si capisce anche come questo sia possibile, visto che una sentenza del Consiglio di Stato nel 2020 ha fatto notare che non si possono costruire opere la cui valutazione impatto ambientale sia più vecchia di 5 anni. Quindi per questa ovviamente possiamo chiudere un occhio, perché è troppo strategica, non per noi ma per la SNAM e per i loro profitti.
Va bene, senti, ma qual è la pericolosità di questo progetto? Cosa temete di più?
Beh, innanzitutto abbiamo detto che i profitti saranno per la SNAM, i costi saranno per il popolo, i costi ambientali saranno di chi vive quei territori, ma saranno anche di chi non li vive, perché attraverso le bollette si troverà dei costi di gestione della rete lievitati per il costo di 2,4 miliardi di euro che costa questo gasdotto, 2 miliardi e 400.
Ma per capire invece, parliamo di cementificazione, di tutta una tratta, probabilmente di sboscamento, di cosa stiamo parlando, di che proporzioni ha?
Allora,
questo?
Cementificazione non lineare, ma sicuramente deforestazione, si parla di milioni di alberi che verranno abbattuti. C'è stato un documento del GUFI, Gruppo Unitario Foreste Italiane, che ha documentato e stimato con precisione la quantità di alberi abbattuti, ma siamo sull'ordine dei milioni ovviamente, e per citare quello che già è agli atti, ossia i siti di interesse comunitario che attraverserà. Anche questo è assurdo, perché si chiamava rete adriatica perché doveva passare lungo, diciamo, le zone costiere più di più facile realizzazione, chiaramente per un'opera del genere, ma molto più costose per SNAM, che avrebbe dovuto pagare degli espropri molto più lauti, e quindi hanno ben pensato di passare nelle zone di più spopolate, chiamate marginali, le aree interne, che ovviamente hanno degli espropri molto più bassi. Ma volevo nominare i SIC dei fiumi Giardino e Sagittario a Pescara, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, i Monti Pizzuto del Albagnano, e in Umbria le Marcide di Norcia e tutta l'area della Valnerina, che sarà tra l'altro sede dell'unico centro di stoccaggio dei tubi di tutto questo cantiere per la zona Foligno Sestino, sul Mona Foligno, scusate, e le Marcide di Norcia, che non so se gli ascoltatori conoscono la biocenosi della Marcida, ma parliamo di uno dei biotopi più particolari d'Italia, che essenzialmente sono delle zone umide, delle zone molto, molto importanti da un punto di vista ambientalistico, perché sono zone umide, quindi protette dalle direttive Habitat, e niente, in cui l'insediamento umano è riuscito, cioè in cui l'uomo ha creato un equilibrio molto fragile, fatto di prati irrigui, insomma c'è una storia dietro le Marcide bellissima, ma ne parleremo magari in altre situazioni, per cui l'8 parleremo anche di questo a Colfiorito, dove faremo un'iniziativa locale in rete con le altre, diciamo, lungo il tracciato nazionale.
Ok, se ci puoi presentare un attimo, un po' parlare un attimo di queste iniziative, ma anche un po' più in dettaglio gli orari, i tempi, le modalità.
Va bene, allora parto dal sud, facciamo così, parto dal sud, dove sì, a Brindisi ci sarà un'iniziativa particolare, perché l'8 dicembre del 77 è stata anche la data dell'esplosione al petrolchimico di Brindisi, quindi anche qui no, diciamo, le vittime sono sempre le stesse, ecco, questo possiamo dire, e a Brindisi sono in lotta per il raddoppio del gasdotto Masaggiola-Masseria, Manampola, scusate, probabilmente pronuncio male, ma anche contro il deposito GNL di Edison, e quindi queste politiche finanziarie con i nostri soldi, con i PNRR, che sono assolutamente fuori dal mondo. Quindi loro saranno alle ore 18 in Piazza Vittoria, a Brindisi, si svolgerà un sit-in, dei concerti, e questa è l'iniziativa con i compagni pugliesi. Leggo il ricordo, ecco, ricordando il disastro petrolchimico di Brindisi del 77, in cui avvennero 3 morti, 52 ferite e un'ecatombe sfiorata. Quindi questo, ovviamente i rischi sono sempre per noi, mai per loro, è una lotteria in cui sono sempre loro a vincere, ma non gliela daremo a vincere così facile, per cui oltre Brindisi ci sarà Sulmona, che farà un sit-in nella centrale di Casepete, anche là, per denunciare l'illegalità di questo cantiere che è iniziato, per le prescrizioni che non stanno assolutamente seguendo, e per l'assurdità di questa opera, appunto, sopra una delle faglie più sopra la faglia più rischiosa d'Italia. L'orario degli abruzzesi non me lo ricordo, e quindi vi chiedo scusa, però sicuramente potete trovare su Cittadini per l'Ambiente sul Mona delle indicazioni anche più aggiornate in base al meteo, che è un po' ballerino, e infatti noi a Col Fiorito ci stiamo organizzando per svolgere l'iniziativa al chiuso in caso di pioggia.
Quindi appunto dicevamo sul Mona, Col Fiorito,
poi Forlì ci sarà un volantinaggio, una sensibilizzazione, perché anche lì non si conosce molto l'intensità dell'opera, la gravità dell'opera, e sarà un sit-in tra le 10 e le 12. Hanno scelto un orario più giornaliero per prendere, insomma, l'orario del mercato. Ci sarà il mercato, ovviamente l'8, cioè sono tutti i mercatini del Natale, l'orario, insomma, questo della giornata a Forlì.
Va bene, senti, appunto, hai parlato di tutta una serie di punti molto parecchio distanti fra loro, difficili da raggiungere, insomma, con comunicazioni appunto fra i diversi punti molto complesse, e poi soprattutto hai detto che le zone non sono molto popolate. Quindi adesso ti volevo un attimo chiedere, un po' più nella pratica, quanto è complicato organizzare una mobilitazione su questo tipo di territori per un impianto, o comunque per un progetto che è così sparpagliato, così diffuso su mezzo Italia praticamente.
Sicuramente, l'esperienza del movimento, mi sento di dire questo, l'esperienza del movimento NATAV ha fatto scuola e ha reso evidente anche al capitale che tipo di forze possiamo mettere in atto, e in questo caso le condizioni sono, diciamo, ribaltate, perché essendo un'opera non puntuale ma lineare, permette una difficile aggregazione su un punto. È per questo che noi stiamo cercando anche di concentrare le energie su Sulmona, perché è lì che si giocano i rischi più grandi per le popolazioni, ma anche si gioca l'opportunità di essere un granello di sabbia che fermi la macchina devastatrice, e quindi questo fatto di essere un'opera lineare, come hai detto tu, mette dei bastoni tra le ruote rispetto al creare una rete che è fatta di diversità culturali, perché poi anche da nord a sud, insomma, anche meno, le diversità si esprimono in maniera forte e non sempre siamo così bravi da integrarle. Quindi secondo me questa lotta è, diciamo, un'opportunità per il movimento che ha di cambiare una vecchia pelle e di muoversi, di fluidificarsi verso un modello più elastico, più solidale, capace di apportare energie da un posto a un altro quando queste servono, perché alla fine abbiamo tutti gli stessi problemi, viene a dire, chi lotta nelle vertenze ambientali ha sempre gli stessi problemi, e quindi per esempio fare la controinformazione, studiare i progetti e smascherarli, per fare questo servono tecnici, e quindi è difficile, se si trova un tecnico, no? In Abruzzo, questo tecnico può essere d'aiuto per chi lotta in Emilia Romagna o in Umbria o in Puglia, e questo, diciamo, ancora non siamo riusciti a metterlo in campo, questo tipo di unione, di lavoro coordinato, però ci stiamo lavorando assolutamente, perché appunto, come dicevo prima, l'opera da 1 è stata divisa in 5, anche per farci studiare 5 progetti diversi, per farci contestare 5 progetti diversi, insomma, come se fossero dei problemi locali, fossero dei problemi puntuali. Invece
soprattutto no. Essendo un'opera appunto molto, che si sviluppa molto in lunghezza, basta bloccare un punto e la si mette in crisi tutta quanta, quindi basta, esatto, trovare un problema, invece separarla in 5 tronconi, intanto ne costruisco 4, se c'è un punto sulla quinta magari ci metterò un altro po' sul quinto punto, ma prima o poi lo realizzerò. Questa è l'idea, e nel frattempo realizzo gli altri. Invece esatto, trovare un'unica criticità bloccherebbe tutto quanto.
Anche sì. Che dire, questo io mi sento di, cioè parlerei molto altro ancora, ma rispetto a tutte le volte che ho visto delle opposizioni che al gasdotto che proponevano una variante del tragitto, del tracciato, allora dicevo no, ma lì è impattante, facciamolo passare più là. Noi siamo qui a contestare l'intera opera e lo slogan che ci siamo, che ci sentiamo di condividere a livello nazionale è questo gasdotto né qui né altrove. E viste anche le problematicità che sono state esposte prima da te, da Francesca, delle violenze che vengono subite e perpetrate in Azerbaigian, così come in Palestina e così come nel mondo.
Va bene, sei stato molto chiaro, grazie mille. Molto probabilmente, se ci riusciamo, potremo provare a sentirci venerdì mattina, quindi l'8 mattina, se ci sei. Così ci potrai raccontare della vostra iniziativa e quindi appunto a risentirci appresso su questi microfoni.
Grazie mille. Se volete contattarci, insomma, rispondiamo alle pagine Facebook Nosnam Umbria, poi a seconda ovviamente di dove siete, se volete partecipare potete contattare nella zona toscana marchigiana per il clima fuori dal fossile, NOTAP di Brindisi, la rete no rigassificatori di Forlì, Forlì Cesena, quindi Comitato No Tubo, e questi sono i soggetti che troveremo l'otto.
Va bene. Va bene, grazie mille.
Buonasera, buon ascolto.
Buona serata. Grazie. Ciao. Buona lotta. Ok, quindi questo era un quadro della lotta contro questo tubo, questo lungo tubo, appunto con queste due telefonate speriamo di essere riusciti a dare un quadro generale e magari ci possiamo provare a dare appuntamento l'8 mattina per sentire un po' cosa sta succedendo a Brindisi, sul Monaco, il Fiorito e Forlì. Quindi per oggi direi che è più o meno tutto. Impatto vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Saluterei appunto ascoltatori e ascoltatrici, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale, e quindi a risentirci con i vari comitati molto probabilmente l'8 mattina. A risentirci.